State ascoltando SBS Italian.
Voi siete all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, oggi in compagnia di Massimiliano Gugole. E come avevo sentito nel notiziario di qualche minuto fa, l'Australia ha annunciato il riconoscimento formale dello Stato della Palestina all'interno dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is, of course, Israel. The other, of course, is Palestine. And this recognition being announced today in sync with our international partners, the United Kingdom and Canada, means that three of the Five Eyes nations are all making this decision today.
Una posizione diplomatica forte, quella dell'Australia, che assieme a Regno Unito e Canada, quindi nelle ore scorse, si è allineata alla maggioranza dei paesi membri dell'ONU nel riconoscere lo Stato palestinese. Per parlare di questo ed altri temi legati alla politica australiana, ci colleghiamo ora con il commentatore politico Paul Scotti. Paul, buongiorno, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno a chi ci ascolta.
Abbiamo sentito in questo estratto il primo ministro fare riferimento ai Five Eyes, l'alleanza nel campo dell'intelligence che raggruppa Australia, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, e la maggior parte di loro, ora 3 su 5, riconosce appunto lo Stato palestinese. Raccontiamo quindi, Paul, quello che è accaduto, come è stato annunciato e anche alcune delle principali reazioni.
Sì, è stato un passo importante che era stato ampiamente ovviamente preannunciato e il primo ministro ha dichiarato a New York che questo riconoscimento fa seguito alle aspirazioni legittime del popolo palestinese e consolida l'impegno australiano per una soluzione a due stati come unica via per una pace duratura. Il riconoscimento però non giunge senza alcune condizioni importanti. Il primo ministro ha sottolineato che per questo riconoscimento, affinché diventi effettivo, l'autorità palestinese deve impegnarsi a demilitarizzare Gaza, tenere elezioni libere e garantire che Hamas non giochi alcun ruolo nel governo di uno Stato palestinese. È intervenuta anche la ministra degli esteri Penny Wong, che ha aggiunto che i documenti ufficiali del governo australiano useranno d'ora in poi il termine Stato di Palestina e che ci saranno anche ulteriori passi in tal senso, come l'apertura di ambasciate. La coalizione da parte sua ha criticato duramente questo riconoscimento, affermando che invece dovrebbe avvenire solo al termine di un processo di pace, non durante il conflitto attualmente in corso. La leader dell'opposizione Susan Lee e la portavoce agli esteri Michaela Cash hanno definito questo gesto come vuoto e una falsa speranza per i palestinesi e secondo Lee e Cash non ci sono state garanzie adeguate riguardo alla sicurezza di Israele né chiarezza su cosa succederà se queste condizioni poste dal governo australiano non fossero poi rispettate. C'è stato anche l'intervento del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha reagito con durezza e ha detto che chi riconosce la Palestina dopo il massacro del 7 ottobre sta premiando il terrorismo e Netanyahu ha garantito che uno Stato palestinese non sorgerà invece mai a ovest del Giordano. Questo riconoscimento ha anche scatenato critiche, c'è da dire, da parte di alleati importanti del presidente americano Donald Trump. Un gruppo di 25 parlamentari repubblicani, tra cui ci sono nomi importanti come quello di Ted Cruz, ha scritto all'albanese e anche ai leader degli altri paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina e hanno definito questa decisione una politica sconsiderata che premia il terrorismo e mina la sicurezza. Questi 25 repubblicani hanno anche avvertito che gli Stati Uniti potrebbero adottare misure punitive nei confronti dell'Australia adesso che si è proceduto al riconoscimento.
Antonio Albanese è negli Stati Uniti, come abbiamo detto, ma ancora non si sa e quando, se questo avverrà, incontrerà il presidente Donald Trump, un incontro che l'opposizione gli chiede da tempo e che lo stesso Trump ha ventilato qualche giorno fa mentre minacciava il giornalista dell'ABC John Lyons di svergognarlo in quanto impertinente, una domanda che non gli era piaciuta. Ecco, ci sono notizie certe ora, Paul, su questo incontro?
No, non ci sono e continua questo toto meeting, nonostante telefonate e ipotesi di un meeting informale durante un ricevimento martedì sera, al momento non è previsto un incontro bilaterale ufficiale né una conferenza stampa congiunta. Albanese ha detto che si incontrerà con Trump quando si incontrerà, ci sono diversi eventi in programma, e gli impegni si finalizzeranno al momento opportuno. E il primo ministro ha anche rimarcato comunque che in caso di mancato meeting ci saranno altre opportunità, infatti già alla fine di ottobre sono previsti summit in Malesia e Corea del Sud rispettivamente per l'ASEAN e APEC. Questa mancata occasione comunque sarebbe sicuramente un colpo alla politica estera del governo, che è già stata criticata la settimana scorsa per i mancati accordi in Papua Nuova Guinea e Vanuatu. Secondo l'ex ambasciatore Arthur Sinodinos, ambasciatore presso gli Stati Uniti e esponente del Partito Liberale, un incontro tra Trump e Albanese è urgente e importante anche per ottenere chiarezza sull'impegno americano per quanto riguarda la collaborazione, la partnership militare sui sottomarini nucleari AUKUS. Questo progetto è attualmente al vaglio del Pentagono. E ricordiamo anche che un possibile meeting durante il vertice del G7 era stato poi annullato per il ritorno anticipato di Trump negli USA a causa del conflitto tra Iran e Israele. C'è da dire che per quanto riguarda, insomma, di questo meeting se ne parla ormai da mesi, c'è anche un sondaggio in merito, un sondaggio Resolve mostra infatti che il 52% degli australiani ritiene importante che Albanese incontri Trump, nonostante la maggioranza degli australiani abbia un'opinione negativa del presidente americano. Più di un terzo degli intervistati invece non pensa che sia importante un meeting tra il primo ministro e Donald Trump.
Noi siamo in collegamento con Paul Scutti, commentatore politico, oggi ampia pagina dedicata alla politica internazionale, mentre Paul all'interno dei confini nazionali a tenere banco è stata soprattutto la debacle di Optus, con centinaia di clienti della compagnia di telefonia mobile che non sono riusciti a collegarsi con i servizi di emergenza chiamando il 000 000, e ora si indaga sull'impatto potenzialmente mortale in alcuni casi proprio di questa disfunzione. La politica sia a livello statale che a livello nazionale è intervenuta sulla questione. Riassumiamo quindi le prese di posizione più significative.
Ci sono state diverse prese di posizione. La ministra federale per la gestione delle emergenze, Christine McBain, ha dichiarato che questa situazione è inaccettabile, e il fatto che Optus non abbia avvisato nessun governo, sia statale o federale, di questo blackout è incomprensibile secondo McBain, che ha chiesto a Optus di rivedere le sue procedure, che ha ribadito che i cittadini devono avere fiducia che chiamando il 000 effettivamente otterranno l'aiuto richiesto. È intervenuto proprio in queste ore anche il primo ministro Anthony Albanese, che ha definito come McBain la vicenda del tutto inaccettabile, e ha anche messo in difficoltà il CEO di Optus, Stephen Roo, perché ha aggiunto che adesso, secondo Albanese, sarebbe sorprendente se Roo non prendesse almeno in considerazione la possibilità di dimettersi dal suo ruolo. Da parte sua, il CEO di Optus ha ammesso che l'azienda non era a conoscenza dell'interruzione fino a quando non è stata contattata da diversi clienti, e ha promesso adesso un'inchiesta indipendente sulla vicenda e aggiornamenti costanti sull'andamento di questa inchiesta. Per quanto riguarda l'opposizione, è intervenuto il leader dei nazionali David Littleproud, che ha definito il comportamento di Optus aberrante. Secondo Littleproud è un diritto universale poter chiamare il 000 in caso di emergenza, e il leader nazionale ha chiesto al governo di intervenire duramente adesso. parole anche dalla portavoce dell'opposizione per le comunicazioni, Melissa McIntosh, che ha chiesto un'inchiesta indipendente non solo su questo caso, ma in generale più ampia sull'intero sistema del 000. E McIntosh ha sottolineato che l'urgenza di risposte rapide e azioni concrete è davvero impellente, soprattutto in vista adesso della stagione degli incendi, quando l'affidabilità del 000 diventa ancora più critica e più importante.
E grazie a Paul Scutti per questo aggiornamento. È tutto per oggi. Paul, una buona giornata e alla prossima.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.